Buon pomeriggio ascoltatori di Mampracem, abbiamo iniziato con i Blur in una versione un po' incavolata, però va bene, io sono Azzurra D'Agostino.
Benvenuti cari ascoltatori, è il 30 gennaio 2010, io sono Giulia Gadaletta, vi do il benvenuto con questo pezzo assolutamente, non l'ho scelto io ovviamente, come al solito.
Come al solito io e la Giulia litighiamo anche sui brani musicali, oltre che sui libri e su tutto il resto, comunque insomma Gianni e Pinotto.
Esatto, oggi è una puntata dedicata alla poesia, quindi soprattutto gestita da Azzurra D'Agostino, che ci parlerà di...
Allora, due libri di due poeti piuttosto giovani perché Carlo Carabba è dell'80, quindi questo è il suo primo libro, si intitola Gli anni della pioggia, ne parleremo dopo con lui, mentre due libri di Francesca Matteoni, che invece è del 75 e ne ha pubblicati per ora due, un terzo uscirà presto, e parliamo con lei di questi due libri che sono Artico e Appunti dal parco. Comunque adesso finirei di ascoltare questo brano.
Mi sembra una saggia idea. E nel frattempo
chiamiamo i nostri autori.
Esatto.
Buon ascolto. Insomma, abbiamo ascoltato i Blur, non so se... È un album un po' strano questo qui, però io gradisco. Comunque abbiamo raggiunto telefonicamente Carlo Carabba, come vi dicevo prima, autore di questo libro che si intitola Gli anni della pioggia, per Pequod Edizioni. È per strada, per cui spero che si sentirà bene. Ciao Carlo, ci sei?
Ciao Azzurra, ci sono, non vi sento tanto bene.
Noi ti sentiamo benissimo, proverò a parlare un po' più forte, alzare un po' il volume.
Va bene, allora, come dice Lucio Dalla.
Sì, infatti, allora, come stavo dicendo agli ascoltatori che questo è il tuo primo libro, Gli anni della pioggia. E, mi senti?
Sì, sì.
Ok. E,
scusami, mi sposto in una via...
Sì.
C'è un problema di audio in realtà, però facciamo che ti sento, perché ti sento molto flebile.
Ok, allora, leggendo questo libro viene in mente, almeno a me è venuta in mente, la parola discendenza.
Beh, sì, diciamo, pensa che per un caso abbastanza curioso, credo che l'ultima poesia un tempo si chiamasse Discendenza e poi... le ho cambiato nome, quindi è un curiosissimo caso di corrispondenza di sensi.
Sì, c'è questo entrare e uscire nelle vite degli altri, ma anche che siano parenti di sangue o vicini, prossimi, cioè questo mi sembra di leggere questo, questa questione del legame, ma anche dell'eredità. Correggimi se sbaglio. Cosa mi vuoi...
No, guarda, è assolutamente vero. In realtà, se vuoi, ti ripercorro un po' la strada di come sono arrivato a fare questa cosa che te hai descritto molto bene. L'idea era che in quella fase della vita che è coincisa con la scrittura del libro, che è la fine dell'adolescenza, l'inizio dell'età adulta, in cui, insomma, non so se tutti, ma almeno io mi sentivo un po' perso, non sapendo bene chi ero, insomma, diciamo, una specie di crisi esistenziale, ho cercato di ricostruirmi a partire da tutte le persone che avevo più amato. Quindi, come dici tu, i miei parenti più vicini e i miei amici più cari.
Infatti, guarda, hai anticipato in un certo senso una domanda che ti volevo fare, ovvero che nonostante appunto sia un libro, il primo libro, più che essere un libro di formazione, sembra più un libro di addio a un tempo, e forse a un tempo dell'infanzia.
Questa cosa è molto bella ed è una in effetti il libro ha, diciamo, due inizi, cioè c'è una poesia introduttiva e poi c'è la vera poesia che apre il libro, che inizia proprio: sono passati gli anni della pioggia. Ora sembra che sono matto, però in realtà sono stato tipo, non so, un mese a decidere se dire sono finiti gli anni della pioggia o sono passati. Poi ho deciso passato perché in qualche modo la fine mi sembrava definitivo, mentre nel passato c'è un'idea di passato, quindi di ricordo, che in qualche modo continua a permanere, se non altro nella mente.
Sì, e a proposito di questo passato, c'è qualcosa di intimo, no? nella poesia, ma non intimistico, nel senso di che a volte viene utilizzato in termini negativi, no? Questo termine qui, intimistico. Io lo direi più interstiziale, cioè c'è come un entrare dentro alle fessure tra le cose. Cosa ne pensi?
Ma diciamo, questa secondo me, al di là poi della poesia, che è un po' la questione fondamentale di tutti i tipi di racconto, la narrativa, il cinema, c'è quella famosa frase, peraltro condivisibile, che uno non deve parlare del proprio ombelico, c'è l'altra frase che dice che uno deve parlare solo di ciò che gli sta a cuore e di ciò che veramente conosce. E in qualche modo queste due frasi, direi, che sembrano contraddittorie, devono essere armonizzate. Quindi è un libro in cui io metto in gioco tantissimo di me e della mia storia e cerco di arrivare il più possibile a un'approssimazione alla verità, intesa un po' come concetto assoluto più che come verità di fatti. C'è sempre il rischio che poi le cose che uno scrive su questa strada siano interessanti solo per chi le scrive. Io spero di no.
Senti, a proposito di questo, entra il domestico, no? nei testi, ma sembra che non sia in realtà addomesticato, ed è forse questo che lo rende interessante non solo per te, appunto. Che come se non fosse imbrigliato, questa verità sfugge, o comunque quello che c'è di conosciuto sembra abbastanza ignoto in realtà. Appunto, un domestico non addomesticato, sei d'accordo? Oppure attraverso la poesia lo hai addomesticato?
Dunque, in realtà mi fa molto piacere in effetti questa conversazione, perché cerchiamo un po' tutte le cose, secondo me sono importanti del libro. Questo rapporto tra il conosciuto e lo sconosciuto in effetti è un po' il tema fondante. Diciamo che l'idea di fondo è che uno possa conoscere solo il proprio io e che tutto il cosmo degli altri gli sia precluso perché appunto altro da sé. E d'altra parte tutto Freud, l'inconscio, insomma ci hanno insegnato che il nostro io non si conosce mai fino in fondo, anzi ne conosciamo una minima parte. Quindi c'è tutta questa indagine alla ricerca di una verità che poi sfugge sempre, perché poi non è data conoscere per gli esseri umani.
Senti, grazie di questi confronti. Ora ti farò due domande che faccio sempre ai poeti che intervisto. Cioè, la prima è di consigliare un libro di un poeta amato. quindi è il motivo anche. Vai.
Ma, allora, al di là dei classici, che poi so, io amo tantissimo Bezzato, quindi vi consiglio sempre la lettura, però un libro che forse in Italia è conosciuto solo dagli appassionati, secondo me è I versi di Robert Frost, che sono pubblicati solo in un'edizione, mi sembra in Italia, che si chiama Conoscenza della notte e altre poesie. Un poeta americano di inizio Novecento, molto conosciuto in America, un po' ignorato colpevolmente in Italia.
E la seconda domanda è se ci dici un testo dagli anni della pioggia.
Allora vado e leggerò il testo più... il primo che ho scritto, diciamo, volta, appunto, visto che abbiamo parlato di questa cosa degli affetti, che è una poesia dedicata a mia nonna. Allora, domani pare sempre più lontano e guardi le partite, anche se sai che non saprai chi vince il prossimo scudetto. E anche il più innocente ci vediamo significa detto che non sarò più visto. Nonna, se i numi al viver tuo furono tempesta, avresti meritato un'altra penna e rime più sonanti di un banale colloquio a bassa voce. Scusa, sei ancora troppo vicina per farti ricordare. Solo poche parole balbettanti mi permetto, ora che ti ho vista, marionetta spezzata, ricomposta nell'eleganza della bara.
Va bene, ti ringrazio, grazie a Carlo Carabba. Vi ricordo il titolo del libro, Gli anni della pioggia, per Pequod Editore. Grazie Carlo, ciao.
Grazie tante a voi e scusate per i classroom.
Non ti preoccupare, ciao.
Ciao.
Mr. Jones.
adesso, cari ascoltatori di Monprecem, bentornati, sono sempre Azzurra D'Agostino e passiamo al secondo poeta. Oggi giornata di poesia, io martello su questo, spero che nessuno mi odi. Abbiamo parlato adesso con Carlo Carabba, classe 1980, degli anni della pioggia, il suo primo libro, e ora parliamo invece con una poetessa, una ragazza, Francesca Matteoni, del 75, e con lei parliamo di due libri, perché ne ha pubblicati due: il primo, Artico, per Crocetti Editore nel 2005, il secondo invece, Appunti dal Parco, per Wizards nel 2008, le date oggi sono un po' così. Francesca, ciao, grazie,
ciao,
grazie di aver risposto al nostro invito.
Grazie a te.
E dunque, io partirei, cosa che sarà evidente, insomma, se si leggono questi libri, ma fin dal titolo è evidente, Artico e Appunti dal Parco, questo rapporto con la natura, che sì, ritorna moltissimo nei tuoi testi. Vuoi parlarcene, accennarci qualcosa?
Sì, sono due libri molto, molto diversi, però è vero, è importante il rapporto con la natura e soprattutto con gli animali, anche perché se questa intervista tu me la facevi quando avevo 7 anni invece che ora, ti avrei detto che nella vita avrei fatto la veterinaria, poi le cose sono un po' cambiate. Comunque la natura, prima di tutto perché anche se vivo a Pistoia, che è una piccola città in Toscana, sono circondato dalle montagne e ho un paese in montagna, che è il mio paese paterno, dove vado spesso. Quindi è un contatto reale, ecco, il mio con la natura. E poi perché, io si direi, la risposta più semplice è che è ciò che mi dà pace. Anche quando è tremenda, anche quando è violenta, perché la natura appunto non è idilliaca, forse mi rende un po' l'idea di quello che sono, mi ridimensiona un po' l'ego, ecco.
Infatti in Artico, che è il primo dei due libri che hai pubblicato, c'è un'intervista finale dove dici che proprio gli animali sono come un umile insegnante, che torna, questi libri sono visitati, hai detto appunto sono molto diversi, ma sono visitati da queste figure che sono come degli altri mondi, queste figure d'altro mondo. E allora a questo mi ricollego per chiederti quanto l'altro mondo entra, perché c'è anche un legame con la fiaba, con il fantastico.
E non è un caso che se guardi la tradizione fiabesca universale, non soltanto europea, spesso gli animali sono delle guide appunto verso lo spirito o verso l'altro mondo, insomma, indipendentemente da chi poi lo popola. E il rapporto con il fantastico, mai, anche lì si affonda le radici nel passato, perché io ho sempre frequentato questo mondo, no? Ho sempre avuto una fervida immaginazione, diciamo, e molta fantasia. Però ecco, se si va sul fiabesco, vorrei aggiungere una cosa: spesso si pensa che il fantastico sia una fuga dal mondo reale, dal mondo dove si vive. In realtà quello che nutre la fiaba popolare è proprio la storia, cioè è proprio quello che è accaduto, è proprio il modo in cui l'uomo si è raccontato costantemente quello che lo circondava. Se si dovesse andare a indagare certe fiabe famose, come ad esempio una delle più famose di tutte, Cappuccetto Rosso, insomma, si troverebbero delle grandi sorprese, ecco, riguardo al mondo che ci racconta e alle credenze dell'uomo, indipendentemente poi da come uno si pone verso appunto la dimensione spirituale o la dimensione superstiziosa. C'è una distinzione, certo, che spesso si tende a fare nella ricerca storica tra la storia che noi leggiamo e studiamo, che alla fine è la storia dei grandi, di chi la storia l'ha scritta, e invece quella di chi non l'ha scritta, e che sono i più, che sono la gente comune. E spesso nelle fiabe c'è una traccia di questa storia.
Infatti, guarda, mi hai un po' anticipato, proprio questa domanda era sul fatto se la fiaba sia una fuga e su quanto il reale entra, perché entra non solo nella fiaba ma nel tuoi testi in questo caso, no? Cioè, ad alcuni, insomma, critici o comunque in generale, c'è questa tendenza a voler dare una valenza maggiore diciamo così, alla poesia civile, anche sì, che abbia, insomma, esplicitamente i connotati di, non so, farsi carico di dire certe cose. Ora io ti chiedo come, secondo te, se questa cosa non c'è per niente nei tuoi testi, oppure come entra dentro la poesia, la tua poesia, questa realtà.
Guarda, se mi fai una bella domanda, cerco di rispondere il più velocemente possibile. Dunque, intanto una considerazione generale sulla poesia. Io non credo moltissimo nelle classificazioni. Per me la poesia deve essere principalmente onesta, cioè ci deve essere un necessario bisogno di dire quello che si dice. E il bisogno si radica nell'esperienza, insomma, ecco, prima di scrivere un qualsiasi verso, credo che una persona debba aver macinato un po' di vita, ci debba anche aver riflettuto, no? Poi appunto la poesia ha questo, la letteratura in generale, ha questo potere di trasformare il vissuto, di renderlo in una dimensione universale. Il linguaggio che si sceglie è un linguaggio che non deve essere, secondo me, dettato dal mondo che ci circonda, ma dalla propria interiorità, dal modo in cui noi ci muoviamo. Poesia civile. Dunque, secondo me tutta la poesia onesta è civile, cioè tutta la poesia che ha il coraggio, diciamo così, di affondare la lama non soltanto contro il mondo ma contro se stessi. L'analisi più spietata va fatta sulla propria storia per poi poterla fare sulla storia del mondo. E comunque ogni poesia che abbia, diciamo, un messaggio, anche senza proclami, senza chiamare in causa questioni contemporanee, ogni poesia che abbia un messaggio di solidarietà e di attenzione verso l'altro e di spiegatezza verso se stessi, secondo me è civile.
Beh, sono d'accordo. Vi sbilancio. Allora, per concludere, anche a te faccio le stesse domande, due finali che faccio sempre ai poeti che intervisto, come ho fatto prima con Carlo e con altri poeti che durante queste puntate ho avuto il piacere con cui colloquiare, e una è questa, di consigliare se tu un libro di poesia, e perché?
Sì, e uno solo?
Sì, lo so, è dura.
allora, guarda, vabbè, fammene dire due, poi
va bene.
Bisogna che ne dica due. No, uno ci tengo tantissimo, cioè vorrei tanto che specialmente i ragazzi rileggessero Leopardi e si rileggessero i canti di Leopardi senza, fuori diciamo dallo schema scolastico, se lo leggessero liberamente, perché secondo me è un intellettuale e un poeta a cui noi dobbiamo tantissimo in questo paese, non è valutato come merita. E invece il secondo consiglio, guarda, voglio proprio fare un atto d'amore e leggete la poesia contemporanea italiana, perché questa non si legge, e io consiglierei di leggere Antonella Nedda, che dico un atto d'amore perché io voglio molto bene a questa poesia e voglio molto bene a questa poetessa proprio. Mi sembra la cosa più bella consigliare un libro suo. E il libro che consiglierei è Notti di pace occidentale, che è il suo secondo libro, dove tra l'altro c'è un altro bellissimo atto d'amore per una grande voce della poesia che è stata Amelia Rosselli.
Sì.
Quindi, se rispondo alla domanda.
Sì, certo, l'avremo come ospite Antonella.
Ah,
quindi
guarda,
cercheremo di promuovere alla lettura ancora di più, conoscendola meglio.
Così, guarda, così ho consigliato tre autori stranamente italiani, perché tutti mi dicono che io non sono italiana, ma invece leggo gli italiani.
E come? Senti, l'ultima domanda è se ci leggi un testo, scegli tu da quale dei due libri e basta.
Guarda, allora, dato che siamo in periodo natalizio, è un periodo al quale io tengo molto, proprio anche per al di là, insomma, della nostra tradizione, vi leggo uno degli ultimi testi di Artico, che si intitola Iule, e la Iule è proprio l'ultimo periodo dell'anno, il periodo invernale nella tradizione scandinava, che è molto legata al Natale, perché appunto è il periodo della luce che ritorna, e quindi mi sembra indicato. Iule. Le ombre ruotano lunghe verso il bordo. Qui si è trattenuti, chiamati indietro, i tetti lanosi, chiusi nel mitore, il mondo interiore come capanna nomade, lenta processione di fuochi. La luce sui cappotti segna elfi, vecchi gobbi. Piccoli animali sgretolano gli oggetti. Noi viviamo esiliati dai nostri morti e conserviamo la tregua irreale di terra nordica, il rintocco terso dell'anno, la carta scintillante dei doni. Parliamo a sagome straordinarie, inascoltati, all'ora buia d'angelo dopo la neve, ai fiumi pietrificati. Poi sarà accorpare i vuoti nel sole altissimo, sporco, l'esercizio corale del ferire, il tradire inesorabile del sangue.
Va bene, Francesca, ti ringrazio, grazie della,
grazie a te, grazie a voi.
Della tua lettura e a risentirci presto. Francesca Matteoni, Artico, Crocetti Editore, oppure Appunti dal Parco, Wizard 2008. Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
E con questa panoramica, piccola panoramica sulla giovane poesia italiana, giovane anche perché ancora poco letta, ti piace questa?
Sì, guarda che meravigliosa introduzione, è giusto, è vero, bisogna leggerla di più, forza, coraggio.
Forza, coraggio, vi salutiamo, Monpracem torna sabato prossimo, come sempre ritroverete queste interviste sul nostro blog all'indirizzo romanzototale.it/Monpracem. E ci potete scrivere un'email a monpracem@women.it. La guardiamo raramente, ma la guardiamo.
È vero, grazie. Buon sabato, ciao.